Buonasera a tutti, io sono Federico Ott e questa è Soundtrack. Benvenuti, bentrovati per la quinta stagione di Soundtrack che inizia stasera. Con me, come sempre, Filippo Bianchi in regia, ciao Filippo, Alex Moreno in redazione, ma bando alle ciance, come sempre, non ci perdiamo inconvenevoli e presentiamo immediatamente il nostro ospite con una bio. Lui è milanese e il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nei personaggi, in alcuni dei suoi personaggi, il più cui conosciuto è Capocenere, l'enigmista di Zelig. E anche come protagonista della sitcom Belli Dentro, ambientata in carcere dove faceva il capocella Ciccio. Ma lui in realtà nasce dal teatro, perché ha studiato con Maria Consagra, con Ambra D'Amico, con Riccardo Piferi, e nell'89 partecipa alla sitcom televisiva Giorni d'Estate che va in onda su Italia 1. Nei primi anni 90, oltre a un sacco di spot pubblicitari, molti lo seguono in radio su RTL e poi su 105. Fa parte degli NBC, Natural Born Comedians, primo laboratorio teatrale di Zelig, e poi prende parte a 6 edizioni di Zelig Circus in prima serata, con tante dirette televisive. Ha scritto 2 libri, il primo è L'animistica, il secondo è Tutto bene, poi vedremo se l'ho detto bene. Dal 2003 al 2007 è protagonista di varie edizioni della sitcom Belli Dentro, ha fatto tanti spettacoli, uno dei quali adesso batta film e anche TV, è direttore artistico del Teatro Sacra Famiglia di Cesano Boscone e ha fondato insieme ad altri attori il collettivo Teatro Comico Civile con il quale sostiene iniziative politiche e sociali. E poi vino, e poi 27 e tanto altro, ma lo ascolteremo direttamente dalla sua viva voce. Lui è Claudio Batta, ciao Claudio, ben arrivato.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Mazza quanta roba hai fatto, e ho tagliato
Hai tagliato, sì.
Ho tagliato solo per motivi radiofonici, ma veramente... Hai fatto tantissime cose.
Sì, tante non le ho neanche scritte, quindi per esempio non ho detto una cosa che mi piace molto ricordare e che ho cominciato con il teatro di strada.
Ah, vedi, sei stato artista di strada, questo ci mancava, ma verranno fuori tante cose che il nostro pubblico non sa di te durante questa avventura. Poi ovviamente il fatto di aver partecipato a Soundtrack arricchirà il tuo curriculum come una perla una perla di inestimabile valore. Ma adesso ci ascoltiamo la prima canzone e poi cominciamo a raccontare la tua storia. We'll be right back. Ed era Money dei Pink Floyd, un pezzo del 73. Claudio, ma perché abbiamo iniziato con questo pezzone pazzesco dei Pink Floyd?
Questo pezzone pazzesco che, come vedi...
Ah, caspita! Adesso non lo possono vedere i nostri ascoltatori, ma noi abbiamo un video per andare in diretta così e vederci, e ci sta mostrando l'LP.
Questo The Dark Side of the Moon. Il vinile, come vedi, originale, comprato nell'anno di uscita, quindi come vado a leggere all'interno c'è scritto proprio Records and Abbey Road Studios, quindi era registrato negli studi di Abbey Road, il famoso studio dei Beatles. Between January 1972 and January 73, quindi tra il 72 e il 73, giugno del 72 e gennaio del
6 mesi di registrazione.
E quindi questo album che vedete è stato comprato da mio padre, perché io sono nato nel 1968, questo album è uscito nel 1973, non avrei io ovviamente...
Non te lo potevi ancora permettere comunque.
non potevo comprarlo io. E abbiamo cominciato con questo perché è un po' la prima musica che ho ascoltato. Io ero piccolino, avevo appunto 5-6 anni e giocavo con i soldatini, e mentre giocavo con i soldatini ascoltavo i Pink Floyd. Mio padre era molto molto avanti, mio padre è nato nel 1940 e in quegli anni ascoltava il Pink Floyd. Erano gli anni della contestazione, lui era un sindacalista, quindi in quegli anni molta era la musica un po' così, diciamo, chiamiamola innovativa, che arrivava un po' dall'Inghilterra, dall'America, che molti contrastavano, invece quelli come mio padre, che erano innovativi, ascoltava e faceva ascoltare ovviamente a tutta la casa senza riguardo.
Certo, quindi... perché allora lo stereo era suo, comandava lui.
Comandava lui, e quindi andavamo di Pink Floyd, di Tangerine Dream, ancora più se vogliamo di nicchia, però ascoltava anche il cantautorato italiano. Erano i periodi appunto della rivoluzione studentesca, che era appena passata, ma c'era la rivoluzione, era in atto, erano gli anni di piombo, no?
Sì, 73, assolutamente.
75, e quindi in quegli anni imperversava Francesco Guccini, mi ricordo questo altro vinile di Paolo Fabbri 43, che era sempre sul piatto. E quindi ecco, abbiamo cominciato con i Pink Floyd proprio perché mio padre ascoltava queste musiche insolite per la sua età e per quegli anni, perché tutti i miei compagni di classe avevano i genitori che ascoltavano tutt'altro. Ecco,
musicalmente si può dire che hai fatto la primina tu, nel senso, sei andato a scuola un po' di anni prima, hai fatto già l'università musicale già da piccolo.
Sì,
che
sì,
tra l'altro,
sì, assolutamente.
Poi questo è un pezzo che demonizza proprio il denaro, quindi era molto in linea con il periodo. E ti faremo fare adesso un salto in avanti, ma nel contempo all'indietro, un salto molto romantico. Ed era la febbre del sabato sera, Saturday Night Fever dei Bee Gees, uscita nel 77. Tu però l'ascoltavi un po' dopo, vero?
Allora, ero
nel 77 avanti, avevi 9 anni, cioè 8 anni, 9 anni, allora, 9.
Cosa è successo? Cosa successe all'epoca? Sì. Che era di moda andare in giro a cercare gli adesivi. Sì. Ti ricordi che era il periodo, certo, che andavano di moda gli adesivi? Sì, certo. Si attaccavano gli adesivi sulle finestre delle camerette, sulle macchine, sulle vespe. E noi andavamo in bicicletta a cercare gli adesivi e andammo in questa radio che si chiamava Radio Milano Capo Nord. Io avevo appunto 9 anni. E i miei amici, io sono sempre stato con amici più grandi rispetto a me, quindi ho sempre frequentato persone più grandi, più adulte, e entrando in questa radio io rimasi come ammaliato da questo ambiente, da questa sala. Era una casa, era una radio in casa, non era una radio pirata, ma era come se lo fosse dall'aspetto. C'erano i piatti, c'erano gli amplificatori, le casse, uno sgabello. E entrammo per chiedere questi adesivi. Da lì ogni giorno passavo, suonavo, mi ero affezionato, e il proprietario, che era un ragazzo, presumo avesse una trentina d'anni, forse, ma anche meno, si affezionò a me e a un mio amico. Da lì a poco ci mandò in onda. Io avevo 9 anni. Avevo 9 anni e facevo un'ora di pomeriggio mettendo i dischi per bambini. Mi ricordo che mettevo Johnny Bassotto.
Certo, il poliziotto.
Ecco, e tutte quelle canzoncine, facevo un'ora radiofonica per i bambini. 9 anni, quindi credo di essere stato probabilmente il DJ.
Il DJ più giovane del mondo.
Esatto. E da lì la mia conoscenza musicale si approfondì, si ingrandì, si allargò, e tutti i miei amici, insomma, mi chiedevano consigli, suggerimenti su quale disco comprare, cosa sentire. Poi cosa successe? Che nell'estate del 1977, appunto, ero al mare, andai al cinema all'aperto di Castiglioncello, che sono di origine livornese, a vedere un film che era vietato ai minori di 14 anni. Io riuscii a vederlo perché mi aggrappai ai pini marittimi che c'erano al di fuori dell'arena estiva. Il film in questione si intitolava Saturday Night Fever. Da lì, quando tornai, i miei amici più grandi mi invitavano alle feste in casa, quindi le prime festine in casa, con le prime limonate, con i primi abbracci, i primi palpeggi, e lì io amavo ballare, mi piaceva la musica, mi piaceva ballare, e mi invitavano perché ero l'unico che era riuscito a vedere già il film The Saturday Night Fever, e facevo le mosse di John Travolta in casa, facevo vedere.
Ma
feste,
che meraviglia, Claudio, direi che questa puntata è partita fortissimo.
Questo è il perché del perché ho spiegato il perché
meraviglia
della questione.
Questa puntata è partita veramente a bomba, ma adesso ci tuffiamo negli anni 80. I'm not afraid.
Radio Robinson,
la tua web radio.
E a Soundtrack c'erano i Depeche Mode con Just Can't Get Enough. E io vi ricordo, siamo su Soundtrack e abbiamo il nostro ospite Claudio Batta. Claudio, negli anni 80 proprio a bomba ci tuffiamo. Come li hai vissuti?
È perché appunto dal 78 di 77 78 di Saturday Night Live passiamo agli anni 80, questo pezzo di Depeche Mode del 1981. Depeche Mode che era un po' una new wave, una nuova ondata che arrivava dall'Inghilterra, e tutti seguivano la propria ondata. C'era chi era paninaro, c'era chi era rockabilly, c'era chi era dark, c'era chi come me era new wave, quindi il cappottone lungo e il taglio alla Dave Gahan, ci si ricorda, corti ai lati e la sfumatura posteriore con un bel ciuffone sopra. E quello era un periodo dove andavamo a ballare a Milano di domenica pomeriggio e ballavamo i Depeche Mode, ballavamo tutta la musica new wave, ed è stato un periodo anche quello che ha segnato un po' la mia adolescenza. Ero in piena adolescenza.
Sì, erano anni 80, poi come dicevi tu a Milano, tanti paninari c'erano a Milano.
Assolutamente, quindi... e tra l'altro il Depeche Mode è stato uno dei primi miei concerti, forse il primo che ho visto a Milano, al Cinema Teatro Orfeo, pensa. Depeche Mode, dove loro assolutamente facevano tutto su multitraccia, non cantavano dal vivo, e quindi c'era questo pubblico.
Ah no?
Incazzatissimo, dove sì, qualcosa ma poca roba, e poi era tutto su multitraccia, quindi pensa quanta strada hanno fatto i Depeche Mode da quella prima data. Era forse sì il 1981-82 al Cinema Teatro Orfeo, e poi hanno cominciato a riempire stadi in tutto il mondo.
Mamma mia, bellissimi anni 80 da ricordare. Ma adesso ci sentiamo un'altra canzone, perché nell'85, insomma, a metà degli anni 80, inizia un'altra parte della tua vita.
Torpedi mi attaccano, furie infomatate si scatenano nelle vie più uscite della mia anima. Alzo il gomito, anche da lontano
sperseguito, no ti dividine al telefono, soffro di fobie da letto singolo. Mi dici che ho la caduta dei frutteri, è vero che sto pagando i miei tabù, ma per favore non mi dire che non ti piace il mio blu. Prescriversi dei farmaci per incrementare la crescita della peluria sullo stomaco. Vuole difenderti, sbattermi nel limbo degli archetipi, farti due risate sui miei limiti, mettermi le corna terapeutiche. Magari sarà per far ballare i posteri, stasera però ballavi pure tu. Perciò non dirmi per favore che non ti piace il mio blu.
E nella splendida playlist di Claudio Batta, il nostro ospite di Soundtrack di stasera, c'era questa bellissima Metamorfosi di Sergio Caputo.
Sergio cosa Caputo...
Ti ricorda?
Elena, il mio primo amore. Elena, la mia prima fidanzata importante. Come ho già detto, sono di origine livornese, quindi io però vivevo a Milano e lavoravo a Milano. Il venerdì sera, quando finivo di lavorare, prendevo la mia 131 Mirafiori azzurra metallizzata 2000 diesel, un macchinone da paura della Madonna, e, è stata la mia prima macchina, e da lì, da Milano, partivo e andavo a Livorno a trovare Elena, il mio primo amore. La sera, la domenica sera, dovevo tornare a Milano perché lunedì mattina ricominciavo a lavorare.
Che cosa facevi in quel periodo di lavoro?
Odontotecnico.
Ah, vedi che ogni tanto ne scopriamo un pezzo nuovo.
Sì, come Fabio Concato, come Max Tizio e come tanti altri. Sì,
come la Fede Ferrero.
Anche.
Anche lavora, fa l'assistente dal dentista.
Esatto, esatto, come Federica Ferrero. E quindi cosa facevo? La domenica sera tornavo con la macchina e ero stanco morto, perché spesso non mi perdevo neanche la cena con la mia fidanzata della domenica sera per poi tornare, e quindi tornavo di notte stremato, cosa che adesso non potrei più fare, non sarei più capace a questa età, non diciamo qual è, 58, ma a 20 anni lo facevi ben volentieri. E per tenermi sveglio, nel viaggio di ritorno c'era Sergio Caputo, e con i finestrini aperti cantavo per tenermi sveglio sull'autostrada, sulla Cisa. E la cosa bella è che questa cosa l'ho raccontata a Sergio Caputo, che ho conosciuto qualche anno fa, e quindi ci siamo fatti una grande risata su questo, è stato molto divertente.
Beh, che privilegio poter condividere questo ricordo con l'artefice delle tue notti da sveglio in autostrada, perché
esatto,
veramente bellissimo. Che adolescenza, qui in realtà guidavi già, quindi eri...
Sì, eri... ero già più grandicello, 20 anni, 21 anni, e era molto complesso come periodo. Era un periodo duro, faticoso, perché facevo appunto l'odontotecnico, però non era più quello che volevo fare. Io lavoravo di giorno, facevo l'odontotecnico, poi qualche anno dopo, qui parliamo di quando avevo 20 anni, ma intorno ai 23 anni facevo ancora l'odontotecnico, ma cosa succedeva? Che di giorno lavoravo da mio zio, che era dentista, aveva uno studio dentistico, finivo alle 6-7, arrivavo a casa, dormivo qualche ora, poi prendevo la macchina e a mezzanotte andavo in onda a RTL 102.5 e facevo la notte in diretta in un programma che si chiamava Crazy Club.
Certo, me lo ricordo.
Da lì è iniziato tutto, e poi tornavo alle 6 di mattina a casa, cioè finivo alle 6 di mattina la diretta e riprendevo la macchina per tornare in studio, dove dormivo in sala d'aspetto un paio d'ore e poi andavo di là in laboratorio a fare l'odontotecnico. L'ho fatto per 6 mesi, poi il dottore mi ha detto: o smetti, decidi di fare o l'uno o l'altro, se no muori.
Questo era un'ottima... Anche a quell'età avevi tirato tanto la corda. Tra poco ti chiederemo altre cose, ma adesso ci ascoltiamo un pezzone di Gianna Nannini.
Sono sempre detto cercherò, troverai, mi hanno sempre detto troverai, per oggi sto con me, mi basto, nessuno mi vede, e allora carezzo la mia solitudine. Vedo ognuno il suo corpo, chissà cosa chiedere. Fammi sognare. Lei si morde la bocca e si sente l'America. Fammi volare. Lui allunga la mano e si tocca l'America. We'll be right back. troverò, ora che ti accarezzo, troverò. Ma quanta fantasia ci vuole per sentirsi in due, quando ognuno è da sé nella sua solitudine. Chiedere, fammi volare. Hai le mani sui fianchi come fosse l'America. Fammi sognare. Lui che scende e che sale, si sente l'America.
E se pensiamo che questo pezzo ha 50 anni quasi, se li porta veramente bene. È incredibile come ancora le persone non si, cioè, cantino ancora questa canzone come se la conoscessero.
Il pezzo è un pezzo pazzesco, sì. Ha un tiro incredibile. E veramente Gianna Nannini, pezzo del 1979, sì.
Sì.
Quindi io lo ascoltai molto dopo, te l'ho messo in questa playlist perché avevo una cassetta, audiocassetta,
sì.
Che tenevo sempre in quella 131.000 fiori di cui ti parlavo prima, e decidemmo di andare in vacanza, io e altri tre miei sciagurati amici del Giambellino di Milano, di andare in Scozia, e non so perché, ma in Scozia ho questa memoria di quel viaggio di due cantanti italiani, uno è Gianna Nannini, appunto, con questa audiocassetta di un concerto dal vivo in Germania, perché lei era diventata famosa
molto in Germania, vero,
prima di diventare famosa in Italia. Quindi avevo questa cassetta di Gianna Nannini live, e l'altra era Nero a metà di Pino Daniele.
Mamma mia.
Per me la Scozia è ricordata da Pino Daniele e Gianna Nannini, un connubio, un mix stranissimo.
Però una colonna sonora di tutto rispetto. Tra l'altro la Nannini l'ho vista dal vivo quest'estate e devo dire che è ancora una belva sul palco. Poi ho visto anche il film TV, molto bello, che racconta la sua storia. Non conoscevo tutti quei trascorsi.
Particolare, io poi insomma, ho degli amici di Siena che conoscono la famiglia, quindi insomma una bella storia, e lei un'artista che insomma si è fatta veramente il mazzo per arrivare dove
coraggiosa
era. Coraggiosa, molto coraggiosa.
Nella serie si parla di quel disco quando uscì con la copertina, così, che lo fa vedere al padre per la prima volta, che dice: ma tu sei impazzita, non puoi mettere una copertina di questo genere. Lei, se ci pensi, in quegli anni sfida l'ordine costituito, come si dice.
era avantissimo, avantissimo.
E tra l'altro viene scoperta da una giovane Mara Maionchi.
Sì, è vero.
E quindi Scozia. Scozia, questa sì. Storia?
E la storia della Scozia, sì, è una storia dove decidiamo di andare in Scozia, partiamo di notte e attraversiamo l'Europa con questa mia 131 Mirafiori. Attenzione, io vado in Scozia con la 131 Mirafiori, ma non ho la patente, bensì il foglio rosa.
Quindi teoricamente
quindi all'estero guido io senza nessun problema, nel senso che poi se mi avessero fermato non so cosa sarebbe successo, però non credo che sapessero quale fosse la differenza tra foglio rosa e patente ufficiale. Poi chi lo sa, ho avuto culo che non me l'hanno chiesta, ecco.
Esatto.
Poi al ritorno, entrando in Italia, ovviamente lasciai guidare i miei compagni di viaggio, che, come ti ho già detto prima, erano più grandi di me. Ho sempre avuto amici più grandi di me, quindi guidavano loro.
Quindi teoricamente potevi.
Sì, sì, esatto. Comunque mi ricordo che facemmo 8700 chilometri in 17 giorni.
E allora, bellissimo questa vita sesso, droga e rock and roll che continueremo a esplorare con Claudio Batta subito dopo questo bellissimo brano.
In your eyes, stai ascoltando Robinson, Robinson, Robinson.
Robinson, Robinson, Radio Robinson,
la tua web radio.
Ma che playlist ci ha regalato Claudio Batta, eh? Claudio, veramente un pezzo più bello dell'altro. C'hai... Adesso ci hai catapultato nei 90. Come sono stati i tuoi anni 90?
Come ti avevo scritto, erano anni difficili, molto difficili. Qui era il 1991-92, quindi era il periodo in cui io dovevo decidere cosa fare da grande nella mia vita, quindi se appunto l'odontotecnico o la radio, poi appunto lasciai il lavoro dell'odontotecnico per andare a lavorare in radio. Qui con questa canzone facevo ancora l'odontotecnico, non avevo più la 131 Mirafiori, mi ero comprato una Polo nuova di pacca.
Noi ci eravamo affezionati alla 131, se posso dire.
Lo so, però dopo un po' morì la 131, l'accompagnai allo sfasciacarrozze e mi comprai questa Polo nuova, facendo dei sacrifici enormi, che sfasciai dopo pochi mesi.
No!
Sì, purtroppo sì. E era un periodo, ripeto, non facile. Avevo una fidanzata che era molto particolare, e passavamo le notti insieme in giro per Milano, quindi immaginatevi gli anni 90 di Milano, dove molto era concesso e poco era vietato, quindi pochi erano i rischi e quindi gli abusi erano tanti, e quindi quella era la mia vita in quel periodo, che poi fortunatamente da lì a poco cambiò e si stabilizzò un po', andando a lavorare in radio, poi insomma tutto si tranquillizzò.
Senti, dalla radio poi il salto, quando è che il palcoscenico ha iniziato a chiamarti?
Allora, io ho lavorato 7 anni in radio, dal 1992 al 97-98, quindi in quegli anni mi sono divertito tanto, la radio mi è servita moltissimo, palestra, dove ho imparato a utilizzare un po' i caratteri, no? Con la voce, le inflessioni. Tutti pensano che io sia calabrese o siciliano, tutt'oggi in realtà io sono nato a Milano di origine toscana, ma Capocenere e l'animistica è un personaggio che mi sono inventato proprio lì, proprio in radio, nasce proprio in radio, era un mix tra due personaggi che facevo in radio, uno era la zuppa Antonio che viveva in un armadio e l'altro era Luis, il re del quiz, che faceva appunto le parole crociate. E ho messo insieme questi due personaggi e è scoppiata la bomba Capocenere. E però ecco, non era quello che volevo fare la radio. Ripeto, mi è servita tantissimo, mi sono divertito tantissimo, ho fatto la notte in diretta per 4 anni a RTL, che è stata un'esperienza pazzesca, perché il pubblico notturno è un pubblico
unico.
Sì, pazzesco, è veramente molto molto strano, molto, e che poi ti regala tanto, perché noi facevamo le telefonate in diretta di notte, quindi ti raccontavano di tutto. Una volta abbiamo chiamato uno che parlava sottovoce, a un certo punto gli ho detto: ma senti, ma perché stai parlando sottovoce? Perché sono un ladro e sto rubando una macchina.
Ah, no, davvero?
Bellissimo, divertentissimo. E poi da lì 7 anni di radio, quindi 4 RTL di notte, 3 anni il morning show la mattina a Radio 105, però non era quello che volevo fare. Finalmente poi comincio a lavorare su dei testi comici insieme a un pazzo scatenato, ahimè poverino adesso non c'è più, Romano Singlitico, che era un genio, creative, lavorava per la Fabbri Editore, ma quello che voleva, lui scriveva delle cose comiche, e quindi mi scrisse i primi testi, Da lì cominciai a fare i primi laboratori comici e cominciai a fare le prime aperture a quei comici che non avevano perso tempo, tra virgolette, come me in radio per 7 anni, ma avevano iniziato 7 anni prima. Uno di questi lo conosci bene, è Diego Parasole.
Certo.
Al quale facevo le aperture, cominciavamo a lavorare insieme i primi laboratori con lui, con Carlo e Simone, che adesso non fanno più questo mestiere, e da lì ho detto, beh, io era questo quello che volevo fare, non era di certo la radio, anche se avevo cominciato già a 9 anni,
è vero. Però,
il caso ha voluto poi che ci lavorassi per 7 anni, però non era quello che volevo fare, volevo stare sul palco, e così è stato. Poi sono riuscito fare appunto i primi laboratori, a presentarmi a Zelig in Viale Monza 140, dove facevano i primi laboratori, feci vedere che il personaggio capocenere dell'animistica era il 1997, forse 98, e da lì cominciai a lavorare con loro, con Zelig. Nel 1999 andai in onda con una puntata con Zelig, facciamo cabaret, in terza serata su Italia 1.
Dopo torniamo a parlare di cabaret, perché adesso noi ti emozioneremo ancora di più, perché nel 2002 succede qualche cos'altro di importantissimo. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life, one life, one need, the night, mm-hmm. One love, one love. Get to share it. Ooh. Leaves you, darling. You don't care for it. Mary, oh. ed era One degli U2 con questa splendida interpretazione insieme a Mary J. Blige. Abbiamo scelto questa versione, anche se non era quella che sentivi tu in quel periodo.
Non era quella che sentivo io, perché non l'avevo ancora fatta forse con Mary J. Però anche se una canzone appunto scritta anni prima, in quel periodo l'ascoltavo perché stavo per diventare padre, e quindi questa canzone ogni volta mi commuoveva, mi scioglieva al pensiero, e ogni tanto mi avvicinavo alla pancia della mamma di mia figlia canticchiandola, ed è un bel ricordo, perché poi io ho un bellissimo ricordo dell'Irlanda, perché anche lì ho passato, certo, il mio periodo irlandesofilo. A Milano andava molto di moda negli anni 90 l'Irlanda, ne parlavano tutti, c'era la musica irlandese in molti pub, il Pog Mahon era uno tra quelli più frequentati, mi ero anche addirittura iscritto alla salvaguardia per la musica tradizionale irlandese, era un'associazione alla quale mi ero iscritto. Poi andavo spesso in Irlanda, ci stavo per parecchi giorni, ogni anno andavo a fare il giro con il mio zaino, partivo e mi facevo il giro con i pullman in giro per le varie contee, e quell'anno, 2002, ascoltavo appunto molto questa canzone. Poi è nata mia figlia, la mia prima figlia Clelia, che adesso ha ormai 23 anni.
E che musica ascolta?
Sta andando a convivere.
Ai, ragazzi.
Io sono molto molto contento invece.
Bello, bello.
Perché anch'io andai a convivere bene o male un po' prima, un anno, 22 anni.
E che musica ascolta Clelia?
Allora, Clelia ascolta musica varia. Mi ha dato molta soddisfazione perché ha voluto conoscere un po' tutta la musica, e ha voluto conoscere la musica che ho ascoltato e ho ascoltato io insieme a lei quando ero piccolina. Quando era piccolina io la portavo in macchina e mettevo, lei si è innamorata subito di Bob Marley, piaceva molto canticchiare Bob Marley, poi ha una bella voce, sa anche cantare, contrariamente a me, e lei ascolta un po' di tutto, ama molto Amy Winehouse, quindi quando è venuta a vedere il mio Club dei 27, uno spettacolo appunto con il quale sto girando e spero di girare la prossima stagione teatrale, quando ho visto che c'era Amy Winehouse è stata molto molto felice, e a lei piace molto Amy Winehouse, e ascolta un po' di tutto, ascolta sì, i rapper attuali,
certo,
le piacciono molto, però ecco, non disdegna e conosce la musica del passato.
Bello. Allora, hai citato un brano. Adesso io prima ti volevo fare una domanda, perché è molto carino per chi non lo conosce. Senti, c'è un aneddoto sul tuo Capocenere, sul look di Capocenere. Dice: ma che bella idea che hai avuto a vestirlo così. In realtà non è proprio un'idea tua al 100%, vero?
No, non è un'idea mia, ma è un'idea che ha avuto una persona che esiste, che ho... Allora, quello che succede nel nostro mestiere è proprio questo, il fatto di rubare dalla realtà, no? Prendere spunto da quella che è la realtà quotidiana. E quindi si va in giro, si guarda, noi osserviamo con gli occhi, rubiamo e spogliamo le persone quando andiamo in giro, notiamo... il modo di camminare, il modo di parlare, le abitudini, i tic, e da lì poi prendiamo le cose e le portiamo sul palco, e così è successo con Capocenere, la stessa cosa. Io feci uno spettacolo molti molti anni fa, ero proprio all'inizio, e non avevo ancora questo personaggio, questo Capocenere, come poi ti ho raccontato, stavo raccontando, certo, prima messo insieme questi due personaggi, ma la maschera, no, il costume, l'ho presi da una persona che vidi veramente tra il pubblico in Calabria, quando andai a fare uno dei miei primi spettacoli. Mi trovai davanti questo personaggio con i pantaloni in similpelle, la canottiera, le catenazze e gli anellazzi alle mani, con i capelli gelati tirati all'indietro e uno stivaletto, meraviglioso stivaletto turchese pitonato col tacco smorzato.
No, vabbè. Meraviglia, la realtà supera la fantasia.
Sì, perché non riportarlo sul palco?
L'hai eternato.
Esatto.
Senti, prima ti ho fatto una domanda involontariamente, perché non ci prepariamo l'intervista, una domanda su tua figlia, ha chiesto che musica ascolta, hai parlato di Amy Winehouse e del Club dei 27, ora sai che questo format prevede 7 canzoni con le quali tu ti racconti, in realtà le canzoni non sono mai 7, sono 8 perché una la scegliamo noi.
So far,
E chiudiamo questa carrellata con Amy Winehouse, Back to Black, perché l'avevamo scelta io e Filippo Bianchi proprio per parlare del Club dei 27. In realtà poi è venuto fuori spontaneamente che è il tuo nuovo spettacolo, molto bello. Quindi sul, ricordiamo cos'è il Club dei 27 per chi non lo conosce.
Sì, io pensavo che fosse di più la gente che conoscesse questa.
Che lo conosceva.
Sì, 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 in realtà non tanti sanno la storia di questi miti musicali che sono appunto Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse e Kurt Cobain, che ai noi sono mancati tutti a 27 anni. Io sono andato ancora prima, perché in realtà, se vogliamo essere precisi sulla storia del Club dei 27, dobbiamo tornare indietro col tempo fino al 1938, quando Robert Johnson muore, neanche a dirlo, all'età di 27 anni. Robert Johnson, anche qui non tutti sanno chi è, moltissimi anzi non conoscono Robert Johnson, che è colui che ha inventato nel Mississippi degli anni 30 il blues. Forse la canzone che lo ha reso più famoso, non ha reso famoso lui, ma ha reso famoso i Blues Brothers, che hanno cantato My Sweet Home Chicago.
Anche Brian Jones.
E Brian Jones, poi sono passato per Brian Jones, che invece anche lui non conoscono, invece lui è colui che ha formato i Rolling Stones, che ha inventato i Rolling Stones.
Così, una robina.
Una robina da niente, sì.
Una
sì.
Robina da niente.
Una vita veramente travagliatissima, e a 27 anni, morto a 27 anni con 9 figli, una roba pazzesca, cioè una storia incredibile.
Diciamo che ha vissuto intensamente quei 27 anni.
Molto.
Senti Claudio, prima di salutarci, un'ultima cosa, un'ultima curiosità, io la so di te, ma mi piaceva che tu la raccontassi ai nostri ascoltatori. Tu sei anche un grande appassionato, e non solo, diciamo anche esperto di vino.
Sì, sono un sommelier e ho fatto appunto l'AIS, e finalmente ho potuto concedermi alla mia passione durante il periodo, quel pessimo, terribile periodo che tutti vogliamo dimenticare, del lockdown, dove tutti eravamo a casa, e io mi sono messo a studiare appunto, e ho anche per un paio d'anni prodotto
esatto.
in una cantina delle Langhe, che era la cantina della zia di mia moglie. E poi insomma sono ritornato a fare, quando tutto è finito sono tornato a fare il mio lavoro.
Bello, beh, però direi un brindisi finale ci stava tutto.
Sì, facciamolo con l'acqua, visto che il colesterolo e i trigliceridi sono a livelli...
non lo suggeriscono. Bene, prima puntata di Soundtrack è arrivata alla fine. Io ringrazio il nostro ospite Claudio Batta. Grazie davvero Claudio per esserti raccontato, per il lavoro di preparazione dei brani, eccetera.
È stato divertente, è stata anche una bella... Riascoltandola è stata una bella playlist.
Un viaggio nel tuo passato. Io ringrazio anche Filippo Bianchi in regia, Alex Moredo in redazione. Grazie a tutti gli ascoltatori. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Soundtrack. Ciao!